Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Fabio Roversi Monaco, già rettore dell'Università di Bologna, nonché professore emerito di diritto amministrativo e promotore della Magna Carta Universitatum. L'evoluzione della medicina contemporanea è stato il tema della sua lezione magistrale, tenuta il 20 maggio 2022, in occasione del conferimento della laurea d'honorem in medicina e chirurgia. Buon ascolto!
Cerco di prendere un po' di respiro, perché è una cerimonia, un ambiente, un luogo che mi ha dato moltissimo. Grazie, anche l'acqua. Sì. E quindi voglio, prima di dire la mia, esprimere il contenuto del mio discorso, voglio ringraziare il magnifico rettore, i presenti che sono intervenuti in modo decisivo nella storia di questa mia laurea ad onore, che vi prego di credere, non riesce a essere fatta con un piglio goliardico, come tante volte è successo anche nella storia dell'Ateneo e nel periodo che io ho potuto passare in esso per tanti anni. Bene, forse penserei anche di poter ridurre a Fabio il nome che va bene. Magnifico rettore, autorità, colleghi, studentesse e studenti, gentili ospiti. Nel panorama delle città europee, come noto, la Bologna medievale, con il suo nucleo urbano ancora oggi compatto e vitale, spiccava per la sorprendente vivacità culturale, scientifica e artistica, incentrata a partire dalla fine del XI secolo sull'Universitas Studiorum. Nel tempo, affiancandosi al diritto e all'arte notarile, anche l'insegnamento della medicina ha contribuito a rendere la città un crocevia culturale di pieno piano nella storia dell'Occidente, grazie ai flussi, pensieri, azioni e parole che attraversavano e attraversano il suo corpo urbano, definito dalle arterie pulsanti dei portici. Luogo di passaggio, dunque, di scambi, di rapporti, di discorsi, di sguardi. Richiamare le radici della conoscenza e delle scienze è necessario, perché non c'è cultura senza memoria e dunque senza il senso del tempo e della storia. Anche nel caso della scienza medica, quindi, la conoscenza della storia permette di cogliere i meccanismi che, insieme al progresso tecnologico, hanno stimolato e stimolano la formazione di un corpo di saperi, pratiche e conoscenze in continua evoluzione. Devo dire che la rapidità di tale evoluzione, che le vicende degli ultimi anni hanno drammaticamente evidenziato, rende ineludibile una riflessione ampia e articolata sull'analoga evoluzione dei concetti di salute e malattia. In tal senso, alcuni temi fondamentali si impongono con immediatezza, proprio in rapporto al passato e alle diverse modalità di azione che connotavano la società rispetto alla realtà contemporanea. In primo luogo, l'aumento della vita media, che ha determinato un dilatarsi dell'età dell'esistenza, al di là del fatto che a età diverse possono corrispondere, pur nella unicità fisica, persone, fra virgolette, diverse, e che tante vicende della vita possano portare a profonde trasformazioni nel corso di un'unica esistenza biologica. Ciò che oggi sembra più rilevante è la cosiddetta vita lunga, quasi pretesa da coloro che partecipano a società evolute economicamente e socialmente, nella convinzione che sia possibile fermare il tempo e mutare il fisiologico alternarsi delle fasi della vita, per millenni ritenuta unica e compiuta, è ora concepibile e voluta come plurima. La longevità è in effetti conquista della civiltà, e dunque dovrebbe aspettare il diritto a chi fa parte di una società civile. Tuttavia la longevità è una conquista, purché sia anche una risorsa, non un'emergenza, e non il presupposto di una destabilizzazione sociale. Questa tematica è centrale, e il problema diviene quello di fronteggiare le numerose e imprevedibili declinazioni. Per esempio, come affrontare e gestire la lunga vita nel contesto di una civiltà evoluta senza pensare prioritariamente ai giovani? E come provare a interpretare le dinamiche di una società che sembra puntare sulla smania di seguitare a esistere e di esistere sempre uguali, perché il parametro di riferimento non può più essere l'evolversi della vecchiaia? Ancora, una tendenza che spero reversibile fa corrispondere all'assunzione di responsabilità politica e professionale da parte dei giovani l'esclusione degli anziani. Per fortuna, viva l'Accademia, viva il professore, c'è stato oggi. Ed è così che nessuno oggi accetta di buon grado di farsi etichettare come vecchio, mentre la rimozione di morte, malattie e vecchiaia opera per rafforzare il divario fra un Occidente nel quale tutti i vecchi vogliono essere giovani, in memory della grazia del volto autunnale cantata da John Donne, è un cosiddetto mondo in via di sviluppo, nel quale tutti i giovani dovrebbero diventare vecchi. In realtà, come sottolinea Carlo Vergani, l'anziano dovrebbe credere in se stesso, nella sua normalità, e la società dovrebbe recuperare il valore di questa normalità come filosofia condivisa da mettere a frutto per il bene comune. Si inserisce qui un secondo tema centrale nella dinamica della scienza. Della scienza medica e società contemporanea, ovvero la relazione fra il medico e il paziente a fronte di un'innovazione che io ho potuto constatare anche personalmente, a fronte di un'innovazione sempre più tumultuosa, dicevo, riflessa appunto nel mutare dell'età della vita, che ha messo in discussione pratiche di rapporti in apparenza solidissime. L'innovazione è impetuosa, ma la tradizione, ben lungi dall'essere un profilo meramente temporale, si connette alla nostra storia, storia umana fatta di donne, da uomini, che hanno legato la loro vita fin dagli albori della civiltà all'esigenza di credere nella capacità di alcuni di operare anche a vantaggio degli altri per assicurarne la salute e garantirne la sicurezza. La tradizione, infatti, ha costruito la figura dello sciamano, del guaritore e del medico nel corso di una storia millenaria, basandosi sull'altruismo e l'impegno di figure carismatiche all'interno di gruppi sociali via via più complessi. Lunghissima e a fasi alterne è stata l'evoluzione della medicina in scienza. Ora essa appare per una parte ancora tradizione, ma per una parte maggiore è innovazione, e ciò determina l'urgenza di una revisione del rapporto fra medico e paziente, un tempo del tutto interpersonale e forse troppo condizionato dalla tecnologia, divenuta da strumento di servizio quasi un profilo esclusivo e dominante. Ma l'uso dello strumento, per quanto complesso, non può rappresentare il fine né il medico né il paziente. Non si tratta, cioè, soltanto di far funzionare, ma di guarire e soprattutto di curare, nel senso più pieno, più profondo del termine. Quali sono i maggiori timori che questo contesto può suscitare? Ma che il medico, soddisfatto dalle possibili prestazioni delle macchine, gratificato spesso da risultati evidenti e immediati, trascuri la persona del paziente, dimenticando i limiti propri e quelli della macchina nel comprendere appieno i problemi dei malati, spesso indotti in contesti troppo spersonalizzati a curarsi autonomamente o ad affidarsi a pseudomedici e talvolta ciarlatani. La relazione medico-paziente conosce peraltro un rapido mutamento, anche perché, come ha sottolineato il neuroscienziato Fabrizio Benedetti, esso è un prodotto dell'evoluzione del sistema nervoso del comportamento, che può essere studiato con un approccio scientifico ed evoluzionistico. La transizione dallo sciamano al medico moderno e dallo sciamanesimo, cioè da un concetto spirituale della malattia, alla medicina scientifica, con il prevalere del profilo anatomo-fisiologico della malattia, è dunque il risultato di un processo evolutivo plurimilionario che nelle società occidentali sembra oggi compiuto. Tuttavia, a fronte di innegabili vantaggi quanto all'aumento della vita media e del benessere e alla diminuzione della mortalità infantile, tale processo ha anche portato a una frammentazione della medicina che rende difficile una pratica medica volta all'individuo nella sua interezza, aggravando il distacco fra paziente e medico. Come risolvere problemi così rilevanti? I recenti sviluppi nell'ambito delle neuroscienze possono fornire un decisivo sostegno per sviluppare le conoscenze sul comportamento del malato e sui fattori psicologici e sociali che influiscono sulle malattie. Utilizzare tali conoscenze nella formazione dei giovani medici, adottando e recuperando attitudini idonee a garantire al paziente un contesto caratterizzato dalla fiducia verso il medico, affinando la cultura del medico che riguarda l'esercizio ideale della propria funzione, potrà certamente determinare vantaggi e benefici significativi per ogni comunità. D'altra parte, oggi il rapporto di fiducia non può più essere solo personale, ma deve accompagnarsi ad una analoga fiducia nelle strutture scientifiche e sanitarie, attraverso le quali si è tenuti ad operare per garantire una medicina che sfrutti appieno i progressi della ricerca. Le esigenze dell'economia complessiva determinano in alcuni casi una rigidità che non lascia spazio alla flessibilità e alla tolleranza necessaria a garantire il libero sviluppo della medicina. Entrano in campo anche le reali problematiche della spesa pubblica e diviene molto difficile operare con continuità verso una maggiore giustizia sociale per operare nella lotta all'aumento delle disuguaglianze. Sviluppo dell'innovazione e, nonostante tutto, rispetto della transizione devono certo misurarsi con la complessità delle esigenze politiche, economiche, culturali. Altrettanto certamente non si può però negare i bisogni e i timori umani sulla malattia e la salute, con una risposta sociale basata sulla speranza, sulla empatia, sulla fiducia interpersonale fra medico e paziente, fra scienza e società. A tale proposito pare utile riflettere su un altro importantissimo cambiamento. La raccolta dei dati relativa alla salute dei pazienti, ormai per intero acquisita grazie all'adozione di strumenti complessi e integrati, e la loro connessione ai tempi della cura al fine di semplificare e potenziare la sequenza terapeutica. Da un lato, le tecnologie digitali ridisegnano il profilo di riservatezza che prima sul piano etico, poi su quello giuridico, caratterizza il rapporto medico-paziente. Dall'altro, l'elaborazione completa dei big data consente già di parlare di medicina personalizzata e di precisione. E non si tratta soltanto di questo. Le professioni sanitarie evolvono e si sviluppano con modi nuovi di operare. La filiera della robotica e dei suoi addetti, l'ingegneria biomedica, la fisica, in alcuni settori più innovativi, padroneggiano oggi il tempo della cura. L'informatizzazione dei dati sanitari, non solo nelle strutture ospedaliere, ma per tutti gli utenti, va determinando un mutamento che si può definire epocali, anche dal punto di vista sociale, nell'evidenziare, per esempio, le disuguaglianze economiche e culturali fra gli utenti stessi. Si sviluppano oggi studi che diventeranno terapie diffuse nel giro di pochi anni, perché la ricerca procede incessante e porta a individuare obiettivi in passato inconcepibili, grazie a sinergie innovative che consentono trasformazioni rapidissime. Il problema diventa allora quello di tradurre i risultati della ricerca in opportunità concrete per le strutture del servizio pubblico, per il settore privato e le aziende farmaceutiche, che consapevolmente partecipano al cambiamento, accettando e applicando l'innovazione nell'organizzazione. Per quale fare questo occorrono il pieno coinvolgimento di tutti coloro che operano nella sanità e la lealtà e trasparenza di tutte le istituzioni verso i cittadini. Anche per evitare di doversi interrogare sul perché, per esempio, alcuni decidono di autoinformarsi, di auto-organizzarsi per demonizzare il ricorso ai vaccini. Torna qui il tema della efficacia, punto interrogativo, della comunicazione sulla salute e la malattia già esploso durante la pandemia. Il mutare dell'età della vita, la relazione fra medico e paziente, il ruolo dei big data nell'evoluzione della scienza medica rimandano al più ampio tema dell'intelligenza della medicina e della salute, laddove per intelligenza si intende il pensiero che si esprime libero e genera progresso nella ricerca senza mai declinare a conformismo. Più specificamente, il termine intelligenza riveste un duplice significato. Da un lato indica il complesso di facoltà fisiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere e spiegare i fatti o le azioni, di elaborare modelli astratti della realtà, di intendere e farsi intendere dagli altri, di giudicare dall'alto ancora il fatto e la possibilità di comprendere qualcosa o di essere compresi. L'intelligenza è dunque una caratteristica sia intrinseca quando il soggetto è attore dell'intelligere, sia estrinseca quando il soggetto comprende qualcosa d'altro rispetto a sé. L'intelligenza risiede con particolare forza in quei luoghi della conoscenza che furono e sono le università, dove è nato e si è sviluppato un elevato livello del pensiero e del linguaggio, e con esso metodi che hanno via via definito un concetto di scienza e conoscenza legato alle esigenze fondamentali degli individui e delle comunità e supportato nel tempo dal crescente sviluppo della tecnologia. Già dal basso Medioevo a Bologna, la libera intelligenza della medicina, peraltro, si intrecciava al sapere filosofico, portatore di razionalità ed espressione di una libera attività di pensiero. La singolare alleanza tra medici e filosofi, secondo la definizione di Chiara Cresciani, per meglio intenderci, fra Gentili da Cingoli e Taddeo Alderotti, diede vita a un nuovo modello degli studi di medicina, che nei secoli si è mostrato efficiente, efficace e attento, almeno fino ad ora, a interpretare le esigenze specifiche di ogni cadenza storica, malgrado alcune discontinuità. Il concetto di intelligenza della medicina implica sia la riproduzione parziale dell'attività intellettuale dell'uomo, attraverso strumenti in continua evoluzione, sia la capacità umana di comprendere le dinamiche legate a salute e malattia, di orientarsi verso i problemi più utili alla società, i comportamenti più utili alla società. In questa seconda accezione, tale concetto è antico quanto l'umanità, perché fin dalla sua comparsa sul pianeta la nostra specie ha dovuto individuare sistemi efficaci per garantire la propria sopravvivenza. La prima accezione, invece, è relativamente nuova e affonda le sue origini nel secolo scorso, quando nacquero e si svilupparono i primi programmi informatici in grado di risolvere problemi complessi. L'evolversi dell'intelligenza artificiale ha portato a utilizzare tali strumenti in tutti i campi del sapere, ma essi paiono rilevanti allo Stato, soprattutto in ambito biomedico. D'altra parte, la salute dipende dall'intelligenza e l'intelligenza dalla salute, poiché la mancanza di salute può penalizzare l'intelligenza con conseguenze assai gravi. I ritardi cognitivi diffusi nelle società colpite da infezioni endemiche, come la malaria o la malnutrizione, non hanno solo ricadute individuali, ma anche collettive, perché limitano lo sviluppo economico, culturale, sanitario e civile di quelle società. A questo proposito mi preme di sottolineare che l'effetto Flynn, ovvero l'aumento di intelligenza rilevato dagli anni 30 del XX secolo nei paesi occidentali, è stato da alcuni autori collegato all'abbattimento delle malattie infettive che nell'infanzia sottraggono l'energia richiesta per un efficiente sviluppo cognitivo del cervello. Alla luce di tali considerazioni, è allora opportuno provare a delineare alcune delle esigenze emergenze che caratterizzano la società occidentale. L'invecchiamento della popolazione ha determinato un aumento di patologia legata al prolungarsi della vita. Patologie che solo 100 anni addietro erano molto meno diffuse, non fosse altro perché si moriva prima di raggiungere l'età in cui è più facile svilupparli, e che ora invece interessano una sempre maggior numero di persone, io direi tutti o quasi tutti. Ancora emergono, come stiamo imparando sulla nostra pelle, nuovi virus e batteri resistenti agli antibiotici, mentre si assiste al ritorno di malattie già debellate, anche a causa, credo che questo vada detto, del diffondersi incontrollato di credenze pseudoscientifiche, accompagnato da una crescente sfiducia nelle capacità della scienza di migliorare la vita dell'uomo. Ecco alcuni dei temi rispetto ai quali un confronto non è più rimandabile e che rappresentano le nuove sfide di una medicina che dovrà dimostrare di essere sempre più intelligente. L'intelligenza della malattia ha caratteristiche particolari rispetto a quella applicata ad altri settori della scienza, poiché non è soltanto espressione di pura ricerca, ma anche di cura e di esercizio di una funzione sociale. Essa deve peraltro rapportarsi agli strumenti utilizzabili, perché oggi è discutibile un comportamento passivo nei confronti delle apparecchiature, dei farmaci e delle tecnologie che si rapportano alla medicina, e perché deve emergere con forza il fatto che da una parte c'è l'uomo con la sua carica di intelligenza, dall'altra c'è uno strumento frutto del genio dell'uomo. L'intelligenza della medicina, dunque, dovrà essere in grado di proporre strutture sempre più sviluppate, di formare dottori sempre più flessibili, di rapportarsi a pazienti sempre più consapevoli, per rispondere a una simile crescente complessità attraverso l'uso virtuoso delle tecnologie e degli strumenti elaborati in modo incessante nella ricerca scientifica, nel rispetto delle esigenze fondamentali degli individui e delle comunità. L'intelligenza della medicina si sviluppa, per esempio, in maniera sempre più evidente nel settore delle cure oncologiche, dove l'aspettativa di vita dei pazienti è aumentata in maniera significativa, grazie allo sviluppo di terapie sempre più efficaci e personalizzate, inimmaginabili fino a pochi anni fa, a pochi decenni veramente, scusate. L'intelligenza della medicina ha anche rivoluzionato il settore della chirurgia, grazie all'avvento di robot che, anche quando non sono in grado di svolgere un intervento chirurgico in completa autonomia, costituiscono comunque un ausilio fondamentale per il medico, il quale, grazie alla tecnologia, può operare in maniera più efficace e sicura, garantendo non solo il miglior esito del trattamento, ma anche un minor numero di complicanze post-operatorie. Infine, l'intelligenza della medicina ha aperto nuovi scenari nel campo della genomica, consentendo di utilizzare le formazioni provenienti dal nostro corredo genetico in maniera sempre più efficace per prevenire e curare le malattie, individuando possibilità terapeutiche sempre più innovative. Decine di test genetici consentono ormai la diagnosi precoce di patologie diffuse, aumentando così la possibilità di guarigione dei pazienti, e le terapie basate sulla correzione e sostituzione di geni malati rappresentano anch'esso un ambito di ricerca estremamente promettente. Bastino a questi esempi a sostenere la necessità di riflettere in maniera consapevole sul rapporto fra uomo e macchine, al di là della narrazione diffusa sul pericolo della tecnologia pervasiva, poiché ormai le macchine sono sempre più complementari alla vita di uomini e donne. E dunque è opportuno mettersi nell'ordine di idee di accogliere laicamente, senza giudizi di valore o moralistici, il concetto e l'idea di intelligenza aumentata tramite la tecnologia. Si tratta infatti di un importante potenziamento che nei prossimi decenni consentirà, speriamo, di portare i ricercatori un importante potenziamento che nei prossimi anni consentirà loro di esprimere appieno le loro competenze in una ancora più vivace creatività. Naturalmente nessuno di noi è in grado allo stato di sapere cosa succederà nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della robotica. Ciascuno di noi però sa, o dovrebbe sapere, quanto può chiedere agli scienziati, specie in questo periodo straordinario. Essi infatti sanno e vogliono affrontare ciò che sta accadendo, poiché non si tratta di scoperte improvvise cadute dall'alto, ma di sviluppi della scienza, frutto del lavoro e dell'impegno di uomini e donne, e poiché lo slancio del conoscere e la curiosità dell'indagine sono i tratti costitutivi della storia umana. Consentimi di dire, come Dante ci ricorda, attraverso le celeberrime parole rivolte da Ulisse ai compagni nel 26° canto dell'Inferno. Lo ripeto anche se tutti lo conoscete. Fatti non foste a vivere come bruti, a perseguire virtute e conoscenza. Ora è un momento decisivo per procedere nella missione virtuosa della conoscenza, perché si può creare e governare il cambiamento, conservando quello che si deve conservare e accogliendo il nuovo in maniera consapevole e costruttiva e senza neppure sperare di poterlo recepire passivamente. Voglio, per concludere, riprendere il tema del rapporto fra medico e paziente e dunque dell'empatia, così necessaria alla pratica della medicina da dover essere messa al primo posto, poiché al di là dell'importanza delle scoperte scientifiche, ciò che rileva è comunque anche la relazione fra chi cura e chi è bisognoso di cure. In questo senso, l'evoluzione vertiginosa della tecnologia al servizio della salute ha innestato processi ambivalenti. Come spesso accade, l'intelligenza, cioè, può diventare un'arma a doppio taglio. Basti pensare alla sempre maggiore rilevanza legata anche al progresso tecnologico, assunta da temi non sufficientemente trattati, come la consapevolezza dei pacienti, la dignitas moriendi e la conflittualità del dibattito politico ad essi collegata, e che noi tutti abbiamo potuto conoscerlo. Dunque, e concludo, occorre allora agire con coraggio per neutralizzare ogni ambiguità e impegnarsi a maneggiare ogni strumento nel modo più utile per il benessere dell'umanità in salute e in malattia. Vi ringrazio per l'attenzione.
Avete ascoltato la Lectio Magistralis di Fabio Roversi Monaco, tenuta il 20 maggio 2022 in occasione del conferimento della laurea d'honorem in medicina e chirurgia. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.